Contro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Contro Radio Club. Allora, oggi andiamo a Cuba. Andiamo a Cuba, racconto di un nostro ascoltatore. E nella seconda parte, invece, andremo a San Pietroburgo. Quindi rimanete su Contro Radio, partiamo fra pochissimo. Iniziamo, abbiamo al telefono Marco. Buongiorno Marco.
Buongiorno Jimmy.
Marco, allora tu ci parlerai del tuo viaggio a Cuba. È interessante perché Cuba in questo periodo è spesso nelle cronache, è una situazione abbastanza difficile, ma tu sei andato lì un po' di tempo fa, quindi quando una fase molto importante, no? In che anno sei andato innanzitutto?
Allora, era il 2010, erano un periodo, diciamo, in cui Cuba si stava aprendo grazie a collaborazioni con altri paesi, tipo in particolar modo in quel periodo il Canada aveva diverse attività a Cuba e quindi si respirava una sorta di ottimismo un po' sul futuro, no? Che potesse esserci.
Perché c'erano già stati tempi difficili, perché con la scomparsa dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica comprava quasi la totalità della produzione di canna da zucchero, ma sì. supportava in maniera veramente importante Cuba. Quando l'Unione Sovietica è sparita, la Russia aveva i problemi suoi e quindi questo supporto venne a mancare. E allora lì ci fu la svolta di praticamente spostarsi sul turismo, come diciamo, come produzione
di ricchezza. Allora, come modo di dare del lavoro al popolo cubano.
Allora, premetto che noi con Contrario Club siamo stati a Cuba un po' dopo, credo che fosse il 2018, il 2017, quindi 7 anni dopo di te, che sei stato tu, quindi possiamo vedere cosa è successo, possiamo fare una comparazione fra il tuo viaggio ed il nostro viaggio. Innanzitutto, sei arrivato a Cuba, come ti spostavi all'interno di Cuba?
Allora, a Cuba eravamo io e la mia famiglia, mia moglie Amina e i nostri due ragazzi, Bianca e Eugenio, Bianca all'epoca aveva 8 anni e Eugenio ne aveva 13. Arriviamo a Cuba, prendiamo una macchina a noleggio, avevamo fissata dall'Italia tramite, diciamo, l'agenzia di Stato cubana, ecco, era sì, l'unico metodo per prenotare una macchina. Arriviamo all'aeroporto di Cuba, dell'Havana, la sera tardi, e niente, la prima impressione fu quella di entrare un po' in un altro mondo. Poi ce l'aspettavamo, no? Avevamo viaggiato, ma sempre in posti molto occidentali. Quindi arrivi in questo aeroporto, quello che ci colpì subito fu il silenzio che c'era in questa struttura. Cioè entriamo in fila, controllo passaporti, poi usciamo, andiamo al banco dell'autonoleggio e dopo un po', con molta calma, ci consegnano una Peugeot 206 blu metallizzato che aveva una serie di problematiche. Era una 4 porte ma se ne apriva solo 2. Mancavano le frecce, mancavano un sacco di cose. L'unica cosa che aveva era un'aria condizionata formidabile che ci aiutò molto nei 15 giorni che abbiamo girato il paese. Ci spostiamo con questa macchina, prendiamo questa macchina, andiamo verso L'Avana e la cosa che ti colpisce è un po' era il buio, cioè l'assenza quasi totale di luci, perché nonostante ci fosse, diciamo, l'economia stesse andando decentemente bene, c'era comunque un invito da parte del governo a risparmiare quanto possibile. Quindi attraversiamo queste strade deserte, arriviamo a questo albergo. Avevamo un albergo vicino al Vedado, che nel quartiere delle ville dei signori,
Battista. Sì, sì.
Questo hotel Presidente, una struttura bella, rossa e color crema, ci danno le camere, ceniamo, e quindi il primo impatto fu quello, appunto, di attraversare un po'. Non c'era gente, ecco, quello che ci colpì era che nel tragitto dall'aeroporto incrociamo 2 carretti tirati dagli asini, un pattinatore che si allenava sull'autostrada e niente più. E poi un po' complice il fuso orario, un po' sballato, che era un po' sballato, eccetera, eccetera. Cominciamo subito a camminare la sera, tanto per aspettare che ci venisse sonno, nel Vedado, che era una cosa un po' spettrale.
Eh sì, perché lì non c'è proprio nessuno che gira.
Non c'è quasi nessuno, infatti ci sono queste ville che sono poi erano abitate all'epoca dai
militari, normali. Immagino, no? Penso
no,
da erano, famiglie.
No, diciamo, a quell'epoca erano, diciamo, mezze fatiscenti, un po' mezze crollate, e abitate da gruppi di famiglie.
Capito.
Non riuscì a capire se erano state assegnate o se erano state, diciamo, occupate, in quanto erano lì a disposizione.
E allora, va bene, questo è il primo impatto. Poi immagino, non avevi fatto delle prenotazioni dall'Italia o ti spostavi così,
allora,
on the road?
Avevamo prenotato solo il primo albergo, le prime 2-3 notti lì a L'Avana, e poi avevamo un contatto di una persona lì a L'Avana, c'era stato passato la nostra amica che c'era stata un paio d'anni prima, che ci avrebbe accompagnato poi in una visita a L'Avana e ci avrebbe dato poi delle dritte su come poi trovare sistemazioni lungo il percorso che facevamo. E la prima mattina, passeggiata nuovamente nel Vedado, tanto per aspettare che il resto della famiglia si svegliasse, e poi sul Malecón.
Ok.
Se c'è presente, il Vedado è staccato dal centro dell'Havana, quindi il Malecón costeggia questo lungomare, ed era, c'è in corso questa fase di rigenerazione urbana, chiamiamola, no? Come va un po' di moda adesso, per cui alcuni palazzi erano ristrutturati, quelli che erano stati già risistemati erano lì, bui sempre, senza tante persone dentro, e questa assenza di persone, ecco, questo ci colpiva. Cioè, ma dove sono gli abitanti dell'Havana?
Ma siete andati nel cuore dell'Havana, al Floridita, diciamo proprio nel centro del.
Sì, dove c'è... Allora, questo fu una cosa. Allora, il primo contatto fu, diciamo, la fortezza del Morro, quindi quella che sorveglia l'entrata del porto di Cuba,
certo.
E la casa del Che, eccetera, eccetera. Poi nel pomeriggio incontrammo questa Lizzy, insieme, che era accompagnata da una persona un po' più anziana, Armando, che era quello che ci avrebbe poi portato in macchina, perché ecco, avevamo la macchina a noleggio, ma il centro per la Fana ci accompagnò questa persona, era orgogliosissimo della sua Lada 110 che era in sostanza un 124 italiano,
sì,
con cui incominciò a portarci a giro per la Fana, e lì facemmo, diciamo, la parte della Fana della Fana Vieja, Floridita, Botteghita
del Medio,
quant'altro, allora, Scura,
ecco, questo naturalmente l'abbiamo fatta anche noi, però noi sette anni dopo era in pieno svolgimento quello che era la speranza, e cioè l'apertura turistica della Havana, quindi di Cuba, e quindi gente ce n'era, era abbastanza frequentata, ma anche questi posti erano tipo il Floridita, anche il Floridita era con poca gente o no?
No, allora man mano che avanzava il giorno, diciamo, la città si popolava, no?
Hanno
dei ritmi diversi dai nostri, no? Prende qualsiasi paese latino, si sveglia un po' più tardi e incomincia a muoversi un po' più tardi. E quindi compare la gente, vengono aperti alcuni negozi, e niente, facciamo questa piacevole passeggiata in centro alla Havana con le spiegazioni di questa Lizzie e di Armando, che insomma ci facevano un po' scoprire gli angoli anche meno frequentati. Ecco, la cosa che mi colpì è di arrivare nella Viana Feca e scoprire che la regione toscana aveva finanziato la ristrutturazione di una biblioteca lì davanti, con tanto di targhettina con il Pegaso davanti.
Questa non lo sapevamo nemmeno noi.
E c'era questa biblioteca dove si poteva entrare, diciamo, non c'era quasi niente se non la struttura, ecco, però persone sempre, ecco, quello che a me mi affascinava era l'orgoglio, diciamo, di presentare comunque una nazione che aveva resistito, era uscita dalla cosa, un popolo che bene o male aveva una sua identità ben precisa, e c'era proprio l'orgoglio di esserci. Un po' anche probabilmente spinti da questo discorso di sfruttare il turismo come risorsa economica, però c'era il piacere di far l'arte, sono persone molto...
C'erano già le vecchie macchine americane che si potevano affittare per le città?
Allora, all'epoca non era permesso a un occidentale di affittare una vecchia auto americana, ma potevi noleggiare sia il conducente che la macchina, e ti portava a giro.
Ti ricordi quanto costava a quell'epoca?
No. Allora, lì si parlava in Cook all'epoca, e mi sembra, dove c'era una parità fittizia, diciamo, un Cook era un euro o un dollaro sostanzialmente,
sì,
all'epoca,
dollaro, sì.
E andavamo sui 15 Cook al giorno per la macchina.
No, te lo chiedo perché in sette anni si passò a 35 dollari l'ora. La cosa, cioè, io tutte le mie informazioni di Cuba, moltissime le ho dalla guida con cui è stato con noi una 12 giorni praticamente, e era una persona di notevole cultura, che era stata scelta apposta, perché quando siamo arrivati noi qualcuno, la nostra agenzia gli disse che arrivavano questi compagni comunisti dall'Italia, eravamo di contrario, e quindi scelsero il governo, scelsero una guida la più colta che avevano, anzi mi ricordo che lui pretese che io arrivassi un giorno prima per poter parlare con me. Io arrivavo un giorno prima del gruppo a Cuba per richiesta del governo cubano, in modo da poter incontrare la guida, perché doveva parlarmi alcuni cambiamenti, doveva praticamente mettere a punto il tour, e lo doveva fare prima che arrivassero i viaggiatori,
che arrivasse il gruppo.
E quindi con lui alla fine della serata, quando finiva tutto, passavo delle ore a chiacchierare. Quindi lui naturalmente lavorava per il governo, però era una persona di cultura, quindi sapeva tutte le cose buone, le cose positive e le cose negative. A quell'epoca lui mi disse: guarda, qua c'è un problema enorme, che esistono le classi sociali, perché il turismo, quello che è, ti affitta la macchina a 35 dollari, di cui le tasse le paga e non le paga, non si capisce, allora in due ore fa quanto un dottore, un medico che ha studiato a spese del governo, e prende però 70 dollari al mese. Quindi qualcosa qui, naturalmente, ci sono chi riesce a intercettare il flusso dei dollari o dei Cook, che è la moneta speciale, ha uno stato sociale completamente diverso da chi va in giro col carrettino tirato dal mulo. E quindi questo era praticamente l'evoluzione di quello che probabilmente stava nascendo quando sei arrivato tu.
Ti dico, allora, Armando, all'inizio era una persona di estrema cultura, laureata in storia e letteratura, e quindi aveva la parte, diciamo, artistica, storica del paese, e Armando invece aveva un passato glorioso, perché lui era stato comunque combattente durante la rivoluzione. Era diventato poi un colonnello dell'esercito cubano, aveva partecipato alle spedizioni cubane in Angola e tutto il resto, dopodiché era uscito dall'esercito e era diventato, lui si definiva fotografo politico, era il fotografo che accompagnava Fidel nei suoi viaggi e nelle occasioni, quindi aveva anche una fototeca di immagini incredibili, ed era molto molto orgoglioso, molto
della storia pronto, del paese,
e si vedeva, perché quando entravamo in qualsiasi posto accompagnati da Armando c'era un certo rispetto da chi lo vedeva, non era una persona che lo faceva una volta o l'altra, lo faceva di professione, e quindi lui viaggiava un po' in tutte le cose. Faccio un esempio banale: andavi a fare benzina, non è che erano problemi periodi come nel 94 in cui ti mettevi in coda lì, comunque non è che ci fossero tantissimi distributori di benzina, ma noi regolarmente, accompagnati da lui, saltavamo la fila e prendevamo la benzina subito e andavamo avanti. Quindi hai ragione te, c'era comunque una differenziazione sociale fra chi faceva parte, aveva fatto parte dell'esercito, comunque era in posizioni di vertice rispetto agli altri, assolutamente.
Senti, facciamo un break, poi magari ci racconti qualcos'altro.
Certo. Vai.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. De fría dama tenía escondidas tremendas almas para las batallas del cara a cara, y con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola,
questa naturalmente non è musica cubana, questa è Spagna.
La base è
quella lì, però diciamo questo ad essere non la spacciamo per musica cubana, perché questa
quello comunque è un aspetto importantissimo, cioè quanta musica c'è a giro.
Sì.
In qualsiasi angolo,
strada,
certo. Persone che suonano anche di livello ottimo, secondo me. E così.
Allora andiamo on the road. Dici innanzitutto l'itinerario che hai fatto, cioè vediamo un po'.
Noi ci siamo spostati da La Habana verso l'ovest, verso Linares, la zona di Linares, da dove siamo stati 2 giorni in una casa particolare. dove siamo stati accolti, diciamo, da tutta la famiglia allargata, quindi c'era Pedro che era il capofamiglia, la moglie, due figli, l'abuela immancabile e tutto il resto. Da lì ci siamo spostati facendo base a Linares per un paio di giorni, siamo andati verso il Caio Levisa, quindi che quest'isola a pochissima distanza dalla costa, a cui accedi dalla mattina alla sera e basta, a meno che tu non pernotti nell'unica struttura che c'era. E lì è stata un'emozione, perché io me lo sognavo di immergermi e vedere il mare caraibico. Quindi abbiamo fatto un po' di snorkeling, visto pesci incredibili. Per me è stata, ecco, una delle cose, delle prime cose che mi hanno colpito. La prima volta andavo in una zona del genere, ecco. E da lì niente, siamo stati ospitati da lui, abbiamo sperimentato il nostro primo blackout. Lui mi metteva a disposizione una stanza che veniva sottratta poi alla sua famiglia nel periodo in cui c'erano questi ospiti, e siamo stati insieme a lui e abbiamo mangiato da lui, quindi prendevamo la cena che era comunque un'aggiunta a quello che prendeva, mentre la casa particolare entrava in un circuito, diciamo, un po' come le case, gli affitti brevi italiani, quindi pagavano le tasse, la cena era tutta per lui.
Certo.
E la cosa che mi colpì fu che la mattina ci disse: cosa volete mangiare stasera? Pollo? Va bene, pollo. Arriviamo la sera, c'è questa tavolata con immancabili fagioli neri e riso, certo, frutta, verdura di tutti i tipi, poi ci porta questo vassoio con il pollo. Assaggiamo, mio figlio prende una cucchiaia di questo, fa, dice: vabbè, cioè, questo non è pollo. È pollo, cioè, si ha detto è pollo, dice: no, non è pollo, assaggia. Io assaggio, non era pollo. E lo chiamo, dico: scusa Pedro, ma cos'è? Pollo? Io, no, mio Pedro, non è pollo. Era d'agosta in realtà, quindi perché? Perché i cubani all'epoca la d'agosta non la potevano comprare, quindi era d'agosta, diciamo, un po' di contrabbando che lui vendeva, ma era pollo ufficialmente.
Fantastico. Senti, Marco, purtroppo abbiamo esaurito il tempo, è passato in un attimo. Ci ritorniamo
comunque, sì. Le tappe successive poi sono state Trinidad, Santa Clara, Camagüey verso, sì, Santiago de Cuba e tutto il resto, sempre cercando tutti i giorni una sistemazione.
Guarda, facciamone una serie di questa di Cuba, anche perché avrei anche tante cose da raccontare anch'io. Quindi
ti do una ditta. Allora, noi siamo un gruppo di amici, viaggiamo spesso anche tutti insieme, ma a volte anche separati. Io ho due amici che sono stati nel 94, quindi durante la prima crisi post crollo dell'Unione Sovietica. Sì. Noi nel 2008, e le figlie di questi nostri amici sono state a Cuba a dicembre del 2025.
Accidenti. Quindi cioè,
ti potrei far parlare con
2017 siamo noi, quindi praticamente abbiamo il quadro completo di tutto quello che è successo a Cuba, dal crollo dell'Unione Sovietica praticamente. Grazie Marco, ci risentiamo, alla prossima, grazie davvero.
Io sono qua, ciao.
Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana, più live e DJ set di artisti locali. Venerdì 5 giugno, inaugurazione con Frankie High Energy. Dall'11 al 18 giugno, Gemello, Dani Five, Laila Al Habash. A luglio, Valerio Lundini, Chaos, Babaman e tanti altri. Per tutte le info, cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro, RF, Combo Social Club.
Scenderò. C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e Biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 M Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta. Contro Radio.
Facciamo un salto da atmosfere caraibica e cubane al freddo. Buongiorno Sandra Salvato.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutte e a tutti.
Una bella disavventura anche la tua, Sandra, almeno mi accennavi, così?
Eh sì, assolutamente. Poi insomma, Cuba e Russia, tutto sommato, è un salto, come dire, abbastanza viene da sé, ecco.
Viene da sé. In che anno ci sei stata? St. Petersburg. In che anno ci sei stata, Sandra?
Dunque, diversi anni fa, più di 15-16 anni fa, quindi si parla del 2008-2009, insomma, quegli anni lì.
Comunque dopo la caduta del muro di Berlino.
Sì, assolutamente. Sì.
Ok. Allora, sei andata per lavoro, immagino, per capitarci d'inverno, perché sei andata d'inverno.
Guarda, è stato un viaggio veramente avventura, perché sono partita che a Firenze c'era una nevicata, non so se dire storica, ma nevicava tantissimo. Siamo partiti di notte, con le ali erano ghiacciate, ci hanno fatto cambiare due aerei, ti dico, e subito non mi sono sentita molto sicura, però insomma era la fine di gennaio e primi di febbraio, era effettivamente per lavoro, mi occupavo di un festival di cinema che annualmente viene esportato anche all'estero, e quindi andavamo a portare questa selezione di film anche a San Pietroburgo. Poi loro hanno continuato per Mosca, io poi sono rientrata, e devo dire che insomma è stato un viaggio abbastanza particolare, sul filo del rasoio. Poi siamo arrivati dopo tutto questo traballio, e lì insomma siamo partiti da Firenze che era sotto zero, ma lì, come canta Battiato, un vento a 30 gradi sotto zero netto proprio.
Ma spero che, visto che nevicava a Firenze, che ti eri portato l'equipaggiamento giusto per affrontare la tormenta, no? Era così.
Sì, ero vestita, cioè avevo la pelle del tricheco addosso praticamente, cioè ero vestitissima.
E c'era la neve per strada, no?
C'era altro che neve, c'era il ghiaccio, c'era il ghiaccio. E c'erano anche degli uomini, questo succedeva quotidianamente a San Pietroburgo, li vedevi in cima a questi palazzi settecenteschi, ottocenteschi, perché insomma l'età,
cioè, la città è bella comunque, no?
Sì, è bellissima. Importante da un punto di vista culturale, politico, storico, insomma ce le ha tutte. Devo dire, l'impatto è stato fortissimo, e questi uomini li vedevi arrampicati sui tetti con le pale per spalare la neve perché non cadesse giù, perché devo dirti uno degli incidenti più frequenti a San Pietroburgo è beccarsi proprio, come dire, la stalagmite di ghiaccio oppure la palla di neve che cade dal tetto, perché i marciapiedi praticamente a quel punto non esistono più, diventano una grande lastra di ghiaccio, e la gente cammina per strada con le macchine che insomma le devi un po' scansare. Insomma, è stato un viaggio un po' particolare.
Ecco, in tutto questo, no? Cioè, hai avuto modo di conoscere di più la città e soprattutto la gente che ci vive, o semplicemente era un viaggio di lavoro e non avevi abbastanza tempo, Sandra?
No, me lo sono ritagliato il tempo, devo dire. Abbiamo trovato anche il modo di prolungare un paio di giorni, quindi ho avuto, insomma, alla fine ci sono stata quasi una settimana. E devo dire che è stata una scoperta, ogni angolo parlava di questa città che ha molte anime, per quanto, insomma, turisticamente uno venda sempre la prospettiva Nevsky, l'Ermitage, il piccolo Ermitage, la fortezza dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo, ma insomma alla fine c'è un San Pietroburgo, non dico nemmeno troppo nascosta, perché basta prendere un'arteria laterale della prospettiva Nevsky e ti ritrovi in quella che secondo me è la vera anima della città. Io questa gita, tra virgolette, la potrei definire davvero trichechi, cultura e tacchi a spillo, perché ho messo insieme una serie di cose che, come disse, no, nel film di Blade Runner, l'attore Rutger Hauer, ho visto cose che voi umani. Davvero, perché allora le ragazze, noi eravamo copertissimi, le ragazze tra l'altro molto belle, devo dire, quasi tutte quelle che ho visto, delle bellissime ragazze, vestivano tutte in maniera succinta, con tacchi a spillo e un giubbottino di pelle con un colbacco, ma niente più.
Ma all'interno però, Sandra? No,
all'esterno, no, ti all'esterno. Posso assicurare, all'esterno. Io sono rimasta abbastanza stupefatta. Perché usavano sti tacchi a spilli, alla fine secondo me come ramponi, perché avevano una presa sul ghiaccio,
facevano il buchetto sul ghiaccio, si bucavano.
Esatto. E non sentivano freddo, evidentemente, nascendo a quelle latitudini può capitare, insomma, evidentemente di non percepirlo, come noi che siamo calienti, siamo latini, viviamo al sole, ma loro è incredibile, insomma, così, con il petto tutto scoperto, lasciato al fresco, chiamiamolo così, ho visto, insomma, questo andirivieni. E poi ho visto delle
La vita si svolgeva in bar, ristoranti, discoteche, dove andavi? Che tipo
allora,
di posti?
Dunque, io non ho fatto molta vita notturna, però ho cenato sempre fuori, ho cenato spesso nei ristoranti armeni, perché devi sapere che la comunità armena a San Pietroburgo è storicamente importante. Dunque, insomma, io poi non avevo mai assaggiato la cucina armena e quindi sono rimasta, insomma, incuriosita, e alla fine ho frequentato 2-3 ristoranti, tutti molto molto carini, devo dire hanno un'atmosfera molto particolare, quasi da salotto culturale caucasico, no? Ti ritrovi in queste atmosfere un po' passatiste, lì devo dire anche tutto l'interior design, chiamiamolo così, ricorda tempi degli anni 70, 80 o comunque addirittura della seconda guerra, insomma. Devo dire che
Atmosfera sovietica praticamente.
Sì, assolutamente, assolutamente. E questo lo puoi verificare ancora di più se ti, come dicevo prima, se ti addentri in queste strade laterali alla prospettiva Nevsky, che sono 5 chilometri di questa strada pazzesca. Basta ascoltare anche la canzone di Battiato che abbiamo già citato, ma insomma, e c'è sulla sponda, oltre la Neva, lateralmente alla prospettiva, c'è questo, io ricordo si chiamava Sydney Market, che è diciamo scavalca il centro storico imperiale, ti ritrovi in questo mercato davvero antico che è nato agli inizi del Settecento, e a differenza delle prospettive eleganti, dei palazzi, l'atmosfera è molto più popolare, trovi i banchi di carne, il pesce, i formaggi, le spezie, i prodotti da tutta la Russia, poi pellicce a sfare naturalmente, e ci raccontavano che lì si mescolavano i soldati, i commercianti, gli operai, insomma era un quartiere periferico molto bello, molto vissuto. Devo dire, è rimasto così. Io ho trovato anche persone che giravano in ciabatte sulla poltiglia.
Sul ghiaccio, questo.
Sul ghiaccio, sì, è stata una cosa particolare.
Santa, facciamo un break, poi ci racconti qualcosa, sì. Un raccontino particolare. Dai, vediamo,
certo,
facciamo un break,
certo,
musicale.
Volentieri.
Non so se tu poi, se hai la radio accesa, hai sentito questa musica, Sandra?
Non ho sentito, purtroppo.
Allora, questo è Barigna, è una compilation che si intitola proprio Stars of St. Petersburg, e dice The Most Beautiful Tunes from Russia. Questo è naturalmente è una produzione americana, però è musica russa. Senti, vabbè, e allora tutto sommato, se poi addirittura ci sei stata di più, ti sei divertita a San Pietroburgo.
Mi sono divertita, ho girato, ho cercato di vederla con gli occhi non del turista, anche se è impossibile perché una settimana è troppo poco, però
sì, certo.
Sono andata a cercare fuori dalle rotte mainstream, perché quando vado in questi posti in generale, insomma, quando viaggio cerco sempre le cose meno viste per rendermi conto di come si vive, di come la vedono anche loro, più,
esatto,
insomma,
sì.
Più possibile. E scavando ho trovato questo indirizzo civico che, insomma, comunque ha fatto la storia e continua a fare la storia della città, che devo dire ti rendi conto che la Glasnost ha fatto veramente, ha rappresentato il giro di boa per San Pietroburgo, perché da Leningrado è diventata di nuovo San Pietroburgo in onore di San Pietro il Grande, cioè è diventata un'altra cosa, si è liberata di quei paletti tipici del socialismo reale e si è aperta all'Occidente. Ricordiamo che San Pietroburgo è anche la città russa più vicina all'Occidente, quindi insomma devo dire che questa atmosfera da free culture si sente moltissimo, e io l'ho ritrovata in questo palazzo che è uno dei luoghi più affascinanti. Chi ci deve andare a San Pietroburgo ci vada a visitarlo. Si chiamava Pushkinskaya 10, che è un museo non museo, è una comunità artistica che era nata nell'underground sovietico ed è riuscita a sopravvivere fino ad oggi. E praticamente è un edificio molto alto, stile, no? Veramente l'architettura è quella di regime. E si accede a questo complesso di edifici attraverso una strada anche lì laterale alla prospettiva Nevsky, ed è bellissimo perché tu entri e c'è una serie di piani, sono tipo una decina di piani, le scale sono tutte coperte di graffiti, installazioni, murales, manifesti di concerti, opere improvvisate. È un luogo incredibilmente vissuto, non è un museo istituzionale, però dentro trovi questi flat dove vivono ancora gli artisti, diciamo, indipendenti, quelli un po' invisi al regime, ai quali era stato dato la possibilità di vivere e produrre le loro opere all'interno di questo edificio. E quindi l'edificio alla fine si è trasformato in una galleria d'arte contemporanea, ma che produce arte continuamente, perché questi artisti la producono lì dentro, ci vivono e poi la espongono all'ultimo piano, e ci sono dei piccoli bar, degli spazi di incontro. Io credo di esserci rimasta quasi una giornata intera.
È una residenza d'artisti, quindi
sì, oggi si chiamerebbe
così.
Però è nata occupata, è nata
spontanea, diciamo, residenza d'artisti non voluta, cioè spontanea, sorta così.
Esatto.
Ma bellissima questa storia. Ma mi dicevi mi raccontavi che nonostante il freddo le donnine facevano il buco nel ghiaccio. Cos'è questa
storia?
No,
è incredibile, Jimmy. Ho fatto un'esperienza pazzesca. Nessuno è Gesù e nessuno può camminare sull'acqua, ma io ho camminato sulla neve semplicemente perché era talmente ghiacciata. Era talmente, cioè erano 2 metri di neve sopra la neve, una cosa pazzesca, perché lo skyline dall'altra parte ti sembra davvero un altro mondo, in realtà è solo l'altra riva. E mentre cammini pensi troverò soltanto neve e ponti, e invece no, trovi queste donne. In particolare ho trovato donne che certamente non erano, come dire, molto magre, insomma.
Non quelle che c'erano nei bar e ristoranti.
Non erano quelle che camminavano in taglia a spillo, no.
Okay.
Quelle no. Però devo dirti, donne, tra l'altro, insomma, io tra i 50 e i 60 anni, poi magari ne avranno avuti meno, le dimostravano male, non lo so, però queste donne si calavano in dei buchi scavati nella neve, nel ghiaccio, ci si calavano dentro e facevano le loro nuotatine quotidiane. Io le ho viste 2 giorni su 6, le ho viste nuotare, e non so se è una prova di resistenza fisica. Mi dicevano anche, ci raccontavano che spesso facevano il bagno nelle acque gelide dopo una benedizione religiosa. Quelle che ho visto io sembravano arrivare lì proprio per il piacere di ritemprarsi nelle acque che, per quanto gelide, comunque erano sempre più calde della temperatura esterna, perché fuori, tieni conto, c'erano meno 20, meno 30. E loro facevano il bagno a zero. Allora, esiste anche un movimento, li chiamano proprio trichechi, morzi in russo, mi ricordo, me l'ero appuntato anche sulla guida, che sono appassionati di questo nuoto invernale, fanno proprio i bagni nell'acqua gelata per gran parte dell'inverno e si allenano in queste acque. Io, insomma, ho visto queste donne fare addirittura la rana in questi buchi. Io credo, insomma, ero talmente tappata, mi si vedevano solo gli occhi. Non so come abbiano potuto fare, solo togliersi i guanti per me era un'angoscia, ecco.
Sandra, che bel racconto. Senti, un'unica cosa, c'è una nostra ascoltatrice che chiede di ripetere la residenza dell'artista di San Pietro di Pietroburgo, il nome.
Certo, si chiama Pushkinskaya. Allora, io non me lo sono segnato, ma me lo ricordo, Pushkinskaya 10. Quindi si scriverà, immagino, P-U-S-H-K, mettiamole le K, Inskaya, Pushkinskaya 10, Art Center. Niente, io ce l'avevo appuntato sulla guida, è quello che vi riporto, ma me lo ero appuntato a penna, perché in realtà la guida che comprai lì non lo riportava.
Certo.
Un'amica a consigliarmelo da Firenze, e io andai chiedendo all'albergo, e l'albergo mi dette una piantina di fortuna, nel senso, me lo disegnò su una carta a penna e io arrivai lì. Bellissimo, bellissimo.
Grazie davvero, Sandra. Ci sentiamo. Mi piace come racconti le storie. Magari ti richiamo per qualche altro viaggio. Sicuramente.
Bene, grazie
tanti.
A voi tutti. Buona domenica. Ciao.
Buona domenica. Ciao. che racconti oggi? Che racconti? Sono d'accordo, anche il nostro ascoltatore, vediamo un po' se lo ritrovo. Teobaldo, complimenti da parte mia ai due viaggiatori di oggi, bravissimi e davvero spigliati. Sono perfettamente d'accordo. Allora, c'è una manciata di minuti, vi devo ricordare che è possibile ancora registrarsi per il viaggio in Sudafrica. Viaggio in Sudafrica è un bel viaggio. È un bellissimo viaggio, fra l'altro anche un contenuto politico, sociale, perché incontreremo diverse comunità, andremo a visitare i posti storici, purtroppo tragici, di tutto quello della storia recente del Sudafrica, e su contrario.it trovate il banner e lì potete registrarvi. Vediamo un po', ora vi do le indicazioni. Mentre continua la musica le Stars di San Pietroburgo. Allora, eccolo qua, Sudafrica, paese arcobaleno, dall'1 all'11 dicembre, 11 giorni, 8 notti, e c'è anche un volo interno naturalmente per passare dalla parte di nord-est, dal parco Kruger, che andremo a visitare, una riserva privata con tanto di safari fotografico naturalmente. Da lì la seconda parte, prendiamo un aereo e voliamo a Città del Capo. Tanta roba, il programma lo trovate sempre sul nostro sito controradio.it. Se potete, se vi interessa, io ve lo consiglio, anche perché ancora non sappiamo bene cosa succederà con i viaggi internazionali. Se non si risolve lo stretto di Hormuz, questo ancora dovremmo essere in grado di farlo. E quindi contrario.it, il banner Sudafrica, se potete registratevi e vi porto io. Va bene, allora mi fermo qui per oggi e naturalmente ritorniamo domenica prossima con altri racconti di viaggi. Per chi vuole rimanere all'ascolto, sarò con voi fino alle ore 13 con la conduzione della domenica mattina. A tra poco. Thank you.